Fratelli, Signore vi benedica e vi dia pace. È una pagina importante quella che abbiamo appena proclamato nel Vangelo. All'inizio di questo anno sociale ci è stato presentato prima un altro brano del Vangelo molto interessante, del battesimo di Gesù al fiume Giordano, battezzato da Giovanni il Battista, e quest'oggi, seconda domenica del tempo cosiddetto ordinario, la liturgia ci propone questo bellissimo racconto delle nozze di Cana. Voi dovete sapere che il Vangelo di Giovanni è un Vangelo un po' difficile da capire, va spiegato, perché è un Vangelo simbolico, ci aiuta ad entrare in una verità più profonda che attraverso questo segno, attraverso questa manifestazione, che è stata certamente una manifestazione vera, concreta, ma attraverso questa celebrazione di nozze il Signore voleva andare più in là, farci capire delle cose più profonde. Ecco il senso di questo brano del Vangelo che ci viene proposto dalla liturgia oggi. Lo conosciamo tutti, spesso lo si sente proclamare, soprattutto in certe occasioni come nei matrimoni, purtroppo sono sempre di meno i matrimoni religiosi. E quindi sappiamo come sono andate le cose. Ecco il segno della mancanza del vino. È il segno che un matrimonio non può stare in piedi senza vino, perché il vino è il segno della festa, rende il cuore ebbro di gioia, non tanto il vino, quello che facciamo noi contadini, ma quel vino nuovo di Cristo Gesù che è la sua presenza. Con la presenza di Cristo Gesù la famiglia si rinnova, senza la presenza di Cristo Gesù, salvezza dell'uomo, tutto va in rovina. Chi è che si accorge della mancanza del vino? Non poteva che essere lei, la mamma di Gesù, che era presente per guardare come andavano le cose, ed erano le donne che erano in disparte ad osservare tutto, gli uomini mangiavano e bevevano, così era la costumanza dei tempi di allora, e il matrimonio durava una settimana, 8 giorni, capite quanto ce ne voleva di vino da consumare in quei giorni. E la Madonna va a segnalare al figlio questa cosa: manca il vino, non hanno più vino, si rischia di rovinare la festa. Senza vino un matrimonio davvero sarebbe una cosa triste, molto triste. Ecco, l'ultima parola che lei dice ai servi, ai quali la Madonna ha ordinato di fare tutto quello che lui, Gesù, vi dirà. Qual è il significato profondo di questo racconto arrivato a questo punto? Ci dice l'Evangelista San Giovanni che il nostro Dio, il Dio in cui noi poniamo la nostra fiducia, è un Dio che vuole la festa, è un Dio di festa, non è un Dio della morte. Quando arriva Lui è una festa. Quindi il nostro Dio lo dobbiamo scoprire in questi gesti meravigliosi di Cristo Gesù, che rivela il volto del Padre. Il Padre vuole la gioia, il Padre vuole la speranza, il Padre vuole che noi affrontiamo la vita con tutti i suoi disagi. Ecco, Dio rifà nuovo tutte le cose, come è scritto nell'Apocalisse. Ecco, allora, con questo Vangelo iniziamo l'anno civile col pensiero di un Dio che ci invita alle nozze, anche se la situazione attuale, accennavo prima, il matrimonio cristiano sembra ormai non esista più, sembra sgretolarsi, e quando si sgretola il matrimonio non dice più niente. Allora cosa rimane a noi cristiani? Quello di prendere questa parola di Maria: fate quello che lui vi dirà. La Madonna anticipa i segni di Cristo Gesù, anticipa. Una mamma anticipa sempre lo scenario complessivo della propria famiglia, ha un occhio particolare. Oltre che essere donna, è una madre. Meno male che ci sono le mamme, meno male che ci sono le donne, meno male che ci sono ragazze ancora prese dal desiderio di sposarsi possibilmente in chiesa. L'amore è davvero la molla che ci fa scattare. Ebbene, questa madre va obbedita. Facciamo come quei servi, non domandiamoci tante cose e andiamo da Gesù e facciamo quello che Gesù ci dice, soprattutto in questo anno di grazia, nel Giubileo. Ecco, io vorrei cogliere la bellezza della coppia unita nel sacramento del matrimonio, che, come dice il Santo Padre, Papa Francesco, è il sentiero sicuro della famiglia. Tra le molte insidie dell'epoca attuale in cui viviamo è ancora un sentiero sicuro, perché la famiglia è il luogo dove si celebrano gioie e dolori, fatiche e speranze. La famiglia è la prima scuola di umanità. Voi sapete che l'anno scorso, appena trascorso, nell'ottobre scorso del 2015, è stato fatto un sinodo ordinario dopo quello che era stato celebrato l'anno precedente, il sinodo straordinario. Ecco, chi ha letto un po' la relazione, non ve lo posso chiedere di leggerlo ancora perché vi mancano gli strumenti di lavoro, e mi permetto io di ricordare tre numeri di questo strumento del lavoro, tre paragrafi, 84, 85, 86, che riguarda la tematica più calda, ossia quella maggiormente portato in evidenza nella pubblica opinione e nei mass media, riassunta sbrigativamente come la questione della comunione ai divorziati. Nella relazione, questi tre canoni, questi tre paragrafi, in realtà sono riuniti sotto un altro titolo: discernimento ed integrazione. State attenti quando fate delle letture a proposito di questa realtà che ormai sta diventando un'abitudine, questa questione della comunione ai divorziati. Quindi il titolo vero è discernimento e integrazione. In questi tre paragrafi, con citazioni e approfondite argomentazioni, si chiede nella sostanza a proposito di una maggiore integrazione nelle comunità cristiane dei battezzati che sono divorziati e risposati civilmente, un discernimento caso per caso. Vengono indicati a tale riguardo criteri e percorsi. Nel testo della relazione non si parla mai esplicitamente di riammissione alla comunione. Si raccomanda piuttosto il perseguimento di un'autentica revisione di vita, accompagnata dai sacerdoti, dalle guide di anime. Nell'insieme della relazione, senza scossoni, come è stato autorevolmente rilevato, per la dottrina sempre proposta dalla Chiesa viene asserito che la famiglia cristianamente intesa mantiene un ruolo fondamentale anche nella società attuale. Ripeto le parole del Papa, che è grembo di gioie e di prove. Essa è la prima scuola di umanità. E scorrendo i 94 paragrafi si trovano riferimenti a tutte le categorie, a tutte le stagioni della vita. E fate attenzione, e viene affermata con chiarezza l'indissolubilità del matrimonio abbracciato come sacramento. Abbracciato come sacramento, non come unione civile. Netto è il rifiuto dell'ideologia del gender. Voi conoscete questa teoria del gender? Si denunciano le manipolazioni della biotecnologia a proposito della procreazione e si dà spicco all'importanza della preparazione dei giovani al matrimonio e all'educazione dei figli da parte dei loro genitori. Ci si occupa delle coppie di fatto con riferimento ad itinerari per le stesse verso il matrimonio sacramentale e si sottolinea che non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e sulla famiglia. Poi c'è un'attenzione ai problemi della famiglia nelle quali vivono persone con tendenze omosessuali. C'è nella relazione la riaffermazione del dovere per la politica di sostenere la famiglia perché essa svolga compiti indispensabili per il bene comune. Quindi misericordia e integrazione sono parole chiave. E penso che sia importante anche per noi sacerdoti parlare con molta chiarezza. Se non diamo noi i principi sani che ci aiutano a crescere, chi dà questi principi? Chi li ricorda? Più nessuno. Si va avanti come così, per sentito dire o proponendo qualcosa di viscerale, ma non si va avanti a camminare nella vita soltanto a pancia, si va avanti con la testa, con il cuore, con la verità proposta. E noi sacerdoti abbiamo il diritto, il dovere e io aggiungo la gioia di comunicare queste verità fondamentali per la nostra vita. E voi sapete che a proposito il prossimo 26 gennaio i senatori saranno chiamati ad esaminare il cosiddetto disegno di legge Cirinnà. Ne parlano tanto in questi giorni alla televisione. Questa legge che prevede la legalizzazione delle coppie di fatto, quindi anche omosessuali, conferendo ad esse la possibilità di adottare dei bambini. Bisogna fermare. È davvero un accogliere un peccato mortale che gravita su tutta la famiglia, su tutta la storia. È questa la proposta di un sacerdote della nostra diocesi, molti di voi lo conosceranno, di Don Giuseppe Nevi, che è direttore dell'ufficio pastorale familiare, rivolta a tutte le comunità della diocesi, di fare un'ora di guardia per questi senatori che saranno chiamati a votare. Sono organizzate parecchie luoghi di queste ore di guardia, quindi ore di preghiera, ore di riflessione, perché possiamo davvero fermare questa legge iniqua, questa legge diabolica. Qui c'entra Satana, ve lo confermo. Sta distruggendo la famiglia e ci sta riuscendo a spaccare le nostre famiglie. Ciò che divide non è Dio, ti unisce. Ciò che divide è Satana, che all'opera alla grande ai nostri giorni. Non spaventatevi, ma quando si tratta di dire la verità è il rimedio per uscire fuori da questa situazione così balorda. Bisogna parlare molto chiaro. Quindi io vi ringrazio di questo ascolto, pregate, perché questo prossimo 26, mancano pochi giorni, ci sia veramente un ravvedimento, una riflessione più accurata, più approfondita, all'insegna della legge umana, più che legge della Chiesa. Questa è un'obbedienza alla nostra natura umana. Poi c'è la conferma della parola di Dio e della Chiesa. Pace e bene a tutti.